Dopo esserci fermati per un paio di spinelli in un parchetto di vicino, riprendiamo i motorini e ripartiamo. Storie di rapporti stupefacenti e di amori sotto l'effetto, in una puntata che si intitola Stupefatti.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Questa è una puntata che racconta delle storie che parlano di questioni legate in parte, non tutte, all'effetto che gli stupefacenti hanno sul corpo delle persone, soprattutto dei più giovani. In generale parla di come si riesca a sopravvivere a certi pezzi della nostra vita, quando appunto siamo giovani, siamo inconsapevoli, siamo brutali anche nella scelta, nelle nostre scelte, in quello che facciamo. Non sempre, non tutti in realtà, appunto parlo io che devo dire ho avuto un'adolescenza molto serena, sono sempre stato promosso alle superiori, non ho mai avuto una materia a settembre, non ho bevuto il vino fino a una certa età, che detto così sembra che io mi stia vantando, non è così, sono stato astemio non per scelta ma per gusto, insomma, però l'ho visto accadere, ho visto le persone intorno, infatti sono poi diventato una persona noiosissima, ma ed è per questo che racconto le storie degli altri, l'ho visto accadere appunto, ho visto accadere a persone che sono sopravvissute per tanto così, a 17 anni, a 16 anni, un po' perché facevano uso di cose che non avrebbero dovuto usare, un po' perché si lanciavano in situazioni che era meglio non frequentare o in cui non infilarsi. Ecco, vi raccontiamo queste storie in questa puntata di un po' di amori tossici, un po' di amicizie tossiche e un po' di amicizie che invece ti salvano la vita. La puntata si intitola Stupefatti. Benvenuti. Sono un nato negli anni Ottanta, cresciuto quindi in uno dei periodi più tranquilli della storia recente. Infanzia nei 90, adolescenza fine millennio. Guardando indietro mi rendo conto che in quegli anni ne ho combinate parecchie, io e gli amici, la compagnia. Scrivo per ricordare perché sono convinto che certe esperienze condivise, pur molto al limite e pericolose, facciano parte della crescita. L'episodio che ricordo sicuramente con un gran sorriso è il seguente. Una sera, credo in primavera, perché ricordo che non eravamo vestiti pesante, ma nemmeno in maglietta, decidiamo di andare in un pub in un paese vicino a 5 km o poco più. 10 minuti in motorino, 3 ragazzi e una ragazza, 2 scooter. Io e Luca quella sera prendiamo un acido, non molto, mezzo cartone in gergo. In quegli anni di fine millennio e primi 2000 sperimentavamo parecchio con le sostanze psicotrope. La serata procede tranquilla, tante risate, qualche birra e il gestore del pub che non vede l'ora che ce ne andiamo. Ci conosceva ed in altre occasioni, in maggior numero, avevamo fatto non poco casino e qualche danno. Dopo esserci fermati per un paio di spinelli in un parchetto lì vicino, riprendiamo motorini e ripartiamo. Dopo pochi metri, il booster della nostra amica, con qualche borbottio, si ferma senza benzina. No problem, non è certo la prima volta. Io e Luca decidiamo di andare a fare rifornimento a spinta. In pratica io sul motorino spento e lui che mi spinge stando sul suo scooter. Senza renderci conto o ricordarci che il benzinaio più vicino dista poche centinaia di metri, ci dirigiamo verso il nostro paese da dove siamo partiti. Ci divertiamo un sacco tra scontri, risate, sbandate e una deviazione in un fosso, per fortuna asciutto. Una volta arrivati al benzinaio siamo in piena botta, non riusciamo a smettere di ridere, pur essendo tutt'altro che lucidi riusciamo a gestirci, o almeno è quello che pensiamo. Mettiamo qualche litro di benzina nel booster e prima che io mi rimetta in sella, Luca è già ripartito. Dobbiamo tornare a prendere gli altri due. Poco male in realtà, il suo scooter è un missile, non più un cinquantino e io non gli sarei stato dietro comunque. Sento che accelera, prendo tutto e il motore che sale di giri veloce, poi... Silenzio. Mi avvio per la stessa strada che dopo qualche centinaio di metri di rettilineo curva secca a sinistra e lo vedo. Luca a centro curva, seduto a terra, lo scooter ribaltato su una recinzione, frammenti di carene sparsi ovunque. L'umore cambia in una frazione di secondo, ma non mi spavento più di tanto, anche questa è una scena già vista, una situazione già vissuta. Il primo pensiero è: e ora come ci torniamo a casa in quattro con un motorino solo? Avvicinandomi a Luca lo insulto per la stupidaggine fatta. Era impossibile prendere quella curva a quella velocità senza mai chiudere il gas. Mi abbasso per aiutarlo ad alzarsi, ma ora mi spavento sul serio perché dalla testa esce parecchio sangue che gli cola sul viso, un occhio aperto e l'altro chiuso. No, sono entrambi chiusi, ma una palpebra è tagliata per tutta la larghezza e si vede l'occhio sottostante. Il casco non lo usava nessuno a quel tempo. Ok, ora ho paura. Luca di scatto si rialza, va al suo motorino e cerca di rimetterlo in piedi bestemmiando tutti i santi del calendario perché lo aveva già distrutto un'altra volta. Con modi poco gentili lo rimetto seduto a lato strada, ma non so cosa fare. Dovrei chiamare un'ambulanza in realtà, ma mi metto a suonare i campanelli delle case che danno sulla strada. Ambulanza significa carabinieri, è esclusa a priori. È notte fonda e nessuno risponde. Probabilmente sbirciano dalle persiane, ma non vogliono immischiarsi. Poi il colpo di fortuna. Passa di lì un ragazzo più grande di me, che conosciamo anche se non è del nostro giro. Lui è in auto e sicuramente più lucido di me. Si ferma, sgrana gli occhi, poi carica Luca e sgomma verso il pronto soccorso più vicino. A questo punto mi ritrovo solo, a fissarmi le mani rosse di sangue in mezzo a una strada secondaria con un motorino distrutto e uno funzionante. Rimango così per non so quanti minuti e mi riprendo solo quando qualcuno mi tocca la spalla. Qualcuno dalla casa di fronte ha deciso di uscire ad aiutarmi, un uomo di una cinquantina d'anni. Trasciniamo insieme lo scooter nel suo giardino e poi, credo perché le mie condizioni alterate erano palesi, prende l'auto e mi accompagna a riprendere gli altri due amici che io avrei voluto raggiungere con il motorino rimasto. Vedendomi arrivare con questo sconosciuto, sbiancano e alla mia confusa spiegazione decidono di non fare domande. Salgono in auto. Mezz'ora dopo sono davanti a casa mia. Voglio solo dormire, ma so che tra acido e adrenalina non ci riuscirò. E infatti passo qualche ora di disagio a rigirarmi nel letto. Prendo finalmente sonno quando mi sveglia l'urlo di mia madre. «Ma che cazzo hai combinato?» Mi tiro su, esco dalla camera e mi rendo conto di avere lasciato i vestiti sporchi di sangue per terra, macchie rosse nel lavandino e sulla mia faccia. In realtà anche mia madre non si è spaventata molto, perché effettivamente non era la prima volta che le ho fatto trovare sorprese di questo tipo e il suo pensiero sarà stato rivolto a come smacchiare i vestiti. Sembra assurdo, ma qualche settimana dopo la scena con mia madre si è ripetuta, stavolta con il mio sangue, ma questa è un'altra storia. Tanti degli amici di quel periodo sono ancora gli amici di oggi. Chi con famiglia, chi senza, chi con carriera importante, chi più modesta, chi con figli e chi senza, chi sposato e chi no. Una cosa è sicura, certe cazzate fatte in gioventù creano legami duri da sciogliere. Ringraziamo Daniele per averci mandato questa storia, anche se non ha voluto partecipare con la sua voce. Grazie comunque. Ogni tanto davvero leggendo queste storie mi stupisco di come si possa sopravvivere a certi momenti della vita, perché davvero quello che racconta, tra le cose che si prendevano e gli incidenti che facevano con i motorini, ci sono alcune persone che hanno una forma di gioventù, di adolescenza, adesso non so bene quale fosse il periodo della propria vita, da cui ci si salva quasi miracolosamente. Grazie ancora a Daniele. Ora invece la parola passa a Maura Cancitano, che ci dice la sua lettura di questo racconto.
La storia di Daniele per me è piuttosto difficile da commentare, perché mi mette in una doppia condizione: quella di una coetanea che ricorda quel periodo, quel momento storico, e quella della madre che non può avere il controllo sulla vita dei propri figli. Questa storia infatti parla di rischio, di responsabilità, di amicizia, di crescita personale e anche in qualche modo della ricerca del dionisiaco, e mi ha fatto pensare a Friedrich Nietzsche in riferimento alla possibilità di diventare chi si è. Nel suo approccio infatti alla filosofia della vita, Nietzsche suggeriva che le esperienze e persino gli errori fossero essenziali per il processo di autorealizzazione, e la giovinezza è spesso un periodo di sperimentazione e rischio che Nietzsche avrebbe considerato vitale per testare i limiti e definire il proprio carattere. La vicenda di Daniele per me parla proprio di questo: una serata che esplora i confini della sicurezza, della legge e dell'autoconservazione, e ci invita a riflettere sull'importanza delle scelte, anche di quelle sbagliate, nel processo di crescita personale. Ci ricorda che la giovinezza è un tempo di esplorazione, di test dei limiti, ma è anche un periodo in cui si formano legami duraturi e si imparano lezioni vitali sulla responsabilità e interdipendenza.
loro sono gli Smile, che cantano We Don't Know What Tomorrow Brings, cioè non sappiamo che cosa ci porterà il domani. Grazie ancora a Maura Cangitano per il suo modo di leggere le storie che ci mandano i nostri ascoltatori. Ora proseguiamo, perché a proposito di amici che fanno cose pericolose insieme ma che alla fine in qualche modo se la cavano e, come dicevo prima, sopravvivono, ora vi raccontiamo la storia di Edoardo. Primi anni 80, un gruppo di 5 amici. Claudio, maggiorenne patentato. Reno 5 munito, gli altri 4 coetanei e minorenni, anziani o neomaggiorenni. È domenica mattina presto, non prestissimo. Si sale a bordo della Reno 5 e si va verso la meta designata. Pelvo d'Elva, metri 3064, Alpi Cozie, vicino al Re di Pietra, il Monviso. È una delle montagne più chiaramente visibili da Savigliano, dove viviamo e vivremo. Tempo un po' come me a scuola, potrebbe fare di più, ma non importa, tanto siamo equipaggiati. Scarpe da ginnastica, io invece fiero delle scarpe antinfortunistiche con suola Vibram fornite dall'Enel a mio padre, per il resto abbigliamento omogeneo, maglietta, pantaloncini, una maglia nello zaino, Kiway, basta, neanche il cibo. Compreremo il solito pollo allo spiedo per la strada, più altre porcherie. Si va in montagna da un po', ma senza tantissima logica e competenza. L'armamentario comune a quell'età era entusiasmo e sprovvedutezza. Quindi, anche stavolta, siamo partiti con poche informazioni. Corrado, però, aveva sicuramente la cartina, credevo. Alla partenza del sentiero, la nebbia è l'unica cosa visibile e sarà l'unica cosa che vedremo. Ad ogni bivio si sceglie la parte giusta e si continua a salire. Quando ci troviamo su una cresta che non avremmo dovuto incontrare, qualcuno comincia a dubitare dell'ultimo bivio e anche di quelli di prima. Torniamo indietro e, arrivati ad un laghetto, vediamo l'indicazione giusta, saliamo e raggiungiamo la vetta. Fare un 3000 è sempre una soddisfazione. Purtroppo, oltre alla croce, continuiamo a non vedere assolutamente nulla, immersi come siamo in quella nebbia. Facciamo un po' i cretini salendo sulla croce e tenendoci con una mano e con un piede facciamo le X con il corpo. Sotto la croce non si vedeva nulla. Quando molti anni dopo ci siamo tornati, abbiamo capito la stupidata che avevamo fatto. La croce dà, come ovvio, su un bel dirupo di decine di metri. Vabbè, occhio non vede, FIFA non c'è. Mangiamo pollo e dolciumi e ci avviamo per il ritorno, che va un po' come l'andata, prendendo bivi così, a naso. A un certo punto il sentiero fa una bella curva attorno ad un nevaio e qui la decisione che solo dei fulminati potevano prendere. Dai, scivoliamo sul nevaio, così tagliamo un bel po' di strada. Vi ricordo sempre l'equipaggiamento, eh? Quindi Corrado parte, regola andatura e direzione con le mani nella neve. Arriva al fondo del nevaio e opla, balza in piedi, leggiadro come bolle. Si può fare quindi. Prendiamo fiducia anche noi. Mauro è il secondo. Prova a regolare andatura e direzione, ma qualche problema di convergenza lo fa deviare verso sinistra, dove va a sbattere prima coi piedi, poi col sedere su un bel pietrone. Si alza dolorante ma quasi integro. La fiducia scende un pochettino, ora tocca a me. Mi lancio, metto le mani nella neve e capisco che non riuscirò mai né a moderare l'andatura né a decidere dove andare. La velocità aumenta, per fortuna vado dritto, ma sempre più veloce. Gli scarponi di cui ero così fiero non stanno aiutando. Raggiungo la fine del nevaio, i piedi si piantano sulle pietre e io vengo sparato in avanti. Corrado, per me un eroe anche prima di questo gesto, copiando il fratello portiere, mi para letteralmente e cadiamo a terra, indenni. Credo mi abbia salvato la vita. Non so che sarebbe accaduto senza la sua parata sulla linea. La fiducia intanto è crollata, saggiamente Enzo e Claudio fanno il sentiero e ci ricomponiamo. Mauro è il più malconcio, io sono vivo, ma neanche così spaventato. Eh sì, eravamo completamente sprovveduti. Ripartiamo sbagliando altre volte strada e finalmente raggiungiamo la Reno 5 e si torna a casa con una nuova storia da raccontare. Ecco, il gesto di Corrado dà il significato fisico della frase «Gli amici salvano la vita». Dell'altro significato godiamo ancora adesso, dopo più di 40 anni. Su quella montagna, sul Pelvo, siamo tornati con Corrado e le famiglie, molto più equipaggiati e con il sole. Tutta un'altra cosa, ma quell'esperienza là rimarrà scolpita nelle nostre menti. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His
his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Loro sono i Doors, che cantano Riders on the Storm in una puntata che si intitola Stupefatti. Io ringrazio moltissimo anche l'autore di questa seconda storia, Edoardo, che ci ha permesso di raccontarci appunto come di continuare a dimostrare la tesi che ci sono momenti della vita in cui è incredibile che passiamo indenni, è incredibile che sopravviviamo, e forse lo facciamo anche grazie o per colpa dei nostri amici. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Storie di Filosofia Quotidiana.
Un bambino che calcola non mangiava, scalzo.
Quando arriviamo là vediamo tutte queste mamme che
mi aveva dimostrato molte più cose rispetto a altre persone che magari con cui uscivo dichiaratamente.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
A un certo punto, al culmine di questa nota, tutte le foglie
sono andato
giù,
sbagliando su questa placca che è una parete liscia verticale. Dove era?
Prendetevi il vostro tempo, aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. Matteo Caccia racconta, @radio24.it.
Foto modificate, foto vere, immagini che ci rimangono impresse, video che fanno notizia. Cosa c'è dietro gli scatti che vediamo tutti i giorni su internet, sui giornali, in TV, sui social? Cosa c'è di più folle, surreale e complicato di parlare di immagini alla radio? Beh, abbiamo raccolto la sfida. Immagini, le storie della settimana, è la trasmissione che, partendo da quello che avete visto, vi racconta quello che non sapete. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni domenica alle 10, qui su Radio 24 e in podcast su tutte le piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Aspettavo che si drogasse, non so dove, non so quando. Lo venivo a sapere da un breve testo sul telefono che l'alterazione smascellante aveva privato d'ogni punteggiatura o maiuscola. Ci vediamo, già che sono fuori in tutti i sensi. E poi ci telefonava. Marco, quarto piano, dicevo. Ormai lo so. Inizia così un racconto scritto da Carlo Gabardini, che è stata anche una voce di Radio 24 quando insieme ad Alessio Maurizi faceva Si può fare. Questo racconto è stato pubblicato su un numero dedicato proprio all'uso degli stupefacenti, al mondo degli stupefacenti, di Cose spiegate bene, che è un libro rivista del Post che è dedicato ogni volta a diversi temi. In questo caso era proprio dedicato agli stupefacenti. Inizia così questa storia, vi dicevo, e prosegue così. State con noi. L'avevo conosciuto negli anni Ottanta, sgamato compagno bisettimanale di tennis, quando eravamo entrambi più giovani. Parlavamo di ragazze, di canne, di futuro, bighellonando nel parcheggio per fingere un ritardo che ci consentisse di saltare il riscaldamento muscolare al parco e iniziare subito la pratica con palle e racchette sul campo. Per almeno 3 stagioni, fino al 92. Poi, senza nemmeno esserci salutati, non ho più saputo nulla di lui per almeno 15 anni. E ora sta salendo a casa mia. Qualche mese fa l'ho incontrato per caso in strada a Milano, biondino, trentenne, sportivo, sposato, con molta voglia di chiacchiere non troppo intelligenti, quelle che si fanno con chi conosci ma non fa parte del tuo giro, con chi vedi ogni tanto ma compete in un altro campionato, con lo psicoterapeuta di cui ti fidi se hai la fortuna di averne ingaggiato uno. Dopo una pizza, al termine di una nottata alcolica, per me più tossica per lui, che pippava con una certa foga esigente, ma soprattutto dopo più di un 5.000 giorni in cui non ci si era calcolati, siamo finiti a letto insieme, ridendo, baciandoci come pazzi, lui felice, io più innamorato. Attratto da un corpo che sapevo di avere già desiderato da tempo senza ammetterlo con nessuno. È in ascensore, intanto, sento che ha premuto il tasto del mio piano. Sono mesi che citofona, a volte una, a volte sei volte a settimana, dipende. Ma abbastanza perché Marco non abbia più la possibilità di derubricare il tutto alla follia di una sera, un gioco, un vizio. Vorrei che fosse lui ad accorgersene, a parlarne per primo. Anche solo a guardarci, pensando assieme e magari ridendone. Ma ogni volta il sesso esaurisce in sussurri o rimorsi anche tutte le parole. Se n'è sempre andato senza fretta dopo ore di nudismo, ma ogni volta prima che la questione diventasse inevitabile. Ciao Marco! Ha un sorriso che pare abbia vinto più medaglie proprio oggi. Non risponde nulla, oltre a mostrare i denti allegri. Barcolla, ma si riprende all'ultimo aggrappandosi alla porta dell'ascensore per evitare di fracassare a terra. Voilà! Salvo, dice. Entra e mi bacia in bocca, credo soprattutto per zittirmi o forse soffocarmi con la lingua, spogliandomi. È un amore bellissimo perché i paletti dell'impensabile lo illuminano perfetto, solo mentre si compie. E così avviene. We will be ashes. We will be silent and old. We will be wisdom. We will be left in the cold. Senza la cocaina lui non ammetteva a se stesso chi fosse. Con era stupendo. Realizzava ciò che evidentemente aveva sognato da sempre. Il sesso continuo e un po' da cretino era il centro della sua omosessualità. La periferia invece era l'indispensabilità dell'alterazione, un corollario, un danno collaterale. La cocaina la conoscevo anche se non l'assumevo più da anni. Ti tiene sveglio, ti fa sentire forte, diventa tutto semplice perché inventa soluzioni eroiche a problemi inesistenti. Una passeggiata a petto in fuori, soprattutto se ti fa scoprire che a petto in fuori non ci sei davvero stato mai in pubblico. È un incoraggiante, maledette parole che possono rendere ogni cosa pericolosa o immediatamente innocua e accettabile. Incoraggiante che ti spappola mentre ti promette il contrario. Sarà sempre più furba di te, ma lo capirai solo quando sarei andato oltre. Tornare indietro si può, la maggior parte delle volte, se ci si ferma per tempo. Innamorarsi, ecco, aiuta un sacco, perché la sostanza ti convince che basti a te stesso, e invece nessun uomo ha senso senza l'altro. Se tutto ti isola, a un certo punto parli ai fantasmi della paranoia. Mi sono ritrovato in casa mia accovacciato in un angolo con le ginocchia bagnate di lacrime. Quando il bagnato è arrivato ai calzini grigi di spugna, prima di raggiungere le scarpe da tennis, ho deciso che basta. Ti dà fastidio se mi drogo, mi dice. Non lo so, ci ho pensato e non lo so, Marco, gli rispondo. Mi manca Marco, mi manca spesso. Non sono fiero di nessuna delle parole che gli ho detto in vita. Oggi avrei voglia di farlo sapere a lui, a tutti quelli che rappresenta. Ehi, l'ho raccontata poi la nostra storia, senza fare i nomi, ma con tutto quello che serve. L'ho raccontata in un libro. Sembrava una questione privata, ma scoprirla invece è una storia comune. Aiuta a salvarci un po' dai nostri errori, i tuoi e i miei. Ma si è chiamato fuori. È impossibile che lo incontri o che lo salvi oggi, Marco. Dopo un nostro incontro burrascoso in cui abbiamo speso anche parole definitive con quella durezza consapevole che non lo sarebbero state, non l'ho visto né sentito per mesi, fino a quel WhatsApp che diceva «è successa una cosa a Marco» e in cui mi veniva anticipato che si era lanciato in mutande dall'undicesimo piano. All this talk of getting old
It's getting me down, my love, like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. Is she laid down on your side? Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know
loro sono i Verve che cantano The Drug Don't Work, cioè la droga non funziona, la droga non ha senso, insomma, diamogli il significato che vogliamo. Mentre questo racconto di Carlo Gabardini arriva da questo libro che si chiama Le droghe in sostanza, da Cose spiegate bene del posto. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare un altro episodio della nostra storia seriale tratta dal podcast Ti uccido.
Era frustrante per me aver dovuto rinunciare a un lavoro che tutto sommato mi piaceva.
Passavo tanto tempo con lei anche per farla distrarre, ci siamo trovate benissimo insieme.
Forse la prima volta che mi sono reso conto che l'incidente era una storia passata è stato quel giorno in cui...
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
È finito così che i miei parlavano in siciliano e io rispondevo in spagnolo e viceversa.
Salire su quella barca per me è stato uno dei momenti.
Prendetevi il vostro tempo, aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. matteocacciaracconta@radio24.it.
Matteo Caccia racconta.
Ti uccido è un podcast originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore, scritto e raccontato da Livia Zancaner. Lo stiamo raccontando all'interno della parte finale del nostro programma. Nelle precedenti puntate abbiamo visto come il tragico protagonista di questa storia, Vasilievich, tesse la sua tela, nell'immagine impeccabile di sé, di uomo innocente, disintossicato, puntuale, che nega ogni tipo di violenza, e scredita la compagna Livia mentre le perizie lo descrivono come provato e sofferente per la lontananza dai suoi figli. Livia invece viene descritta dagli atti come inabile a uscire da una sudditanza psicologica nei confronti dell'ex marito. Oggi scopriremo come verrà giudicato Zlatan Vasilievich dopo molteplici denunce e violenze e quale sarà il criterio adottato dalle autorità. State con noi.
Sono solo le pressioni del marito a spingerla ad acconsentire a fargli vedere i figli e andare a casa sua anche senza di loro. Prova evidente la passiva accettazione dei rapporti sessuali, c'è scritto nella sentenza. Il giudice riconosce quindi tutto il racconto di Lidia e conclude così.
La lunghissima protrazione delle condotte di maltrattamento non consente di ritenere che in futuro l'imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori condotte aggressive, trattandosi di una modalità relazionale certo agevolata dall'abuso di alcolici, ma che trova fondamento in un sostrato culturale arretrato, basato su una concezione del rapporto uomo-donna di tipo padronale e dominante. Un comportamento che nemmeno l'avvio del precedente procedimento penale aveva in alcun modo scardinato e ridimensionato. È ben vero che le relazioni del SERD e dell'associazione Ares hanno dato atto che attualmente il percorso riabilitativo e rieducativo dell'imputato sta avendo buon esito, ma trattasi solo dell'inizio di un programma di complessiva revisione del proprio comportamento, non sufficiente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Tribunale di Vicenza quindi non considera le relazioni di SERD e Ares e condanna Vasilievich a 1 anno e 10 mesi, senza sospensione condizionale della pena. Per Vasilievich resta il divieto di avvicinamento. Dunque, la condanna è di 1 anno e 10 mesi di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto 6 anni, 3 mesi e 15 giorni, ridotti per il rito abbreviato a 4 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione per i reati di maltrattamento in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale, con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza, ovvero in danno, di persone di minore età. Perché ora la condanna è così bassa? Ce lo spiega l'avvocata di Lidia, Laura Danieli.
Questo accade perché l'originario capo di imputazione prevedeva 3 tipi di reati: maltrattamenti, poi c'era lesioni personali e violenza sessuale. Era stata contestata anche l'aggravante della violenza assistita. In realtà, all'esito del procedimento, l'ipotesi di violenza sessuale è venuta a cadere anche l'aggravante della violenza assistita, e di conseguenza il giudice, ritenuto più grave il delitto dei maltrattamenti, ha fatto proprio il calcolo matematico. Teniamo conto anche della riduzione del rito, quindi 1/3 della pena, per cui il calcolo matematico è corretto, quindi si è giunti a questa conclusione. Tenuto conto che appunto nella dosimetria della pena bisogna sempre considerare il carattere della congruità, quindi, e della ragionevolezza, quindi la differenza si spiega proprio per i diversi presupposti alla base del calcolo della pena stessa.
Quindi vengono escluse la violenza sessuale e la violenza assistita. Andiamo per gradi. Perché viene esclusa la violenza sessuale? La violenza sessuale non costituisce reato per difetto dell'elemento psicologico, scrive il giudice. Ancora Danieli.
Significa che ai fini di un giudizio di responsabilità non basta solo una valutazione oggettiva del fatto, cioè che il fatto contestato rientri nella fattispecie prevista dalla legge, che quindi acquista rilevanza penale, ma occorre anche la consapevolezza e la volontà di compiere quell'azione. Quindi il giudice dice, raccolte le deposizioni anche della vittima, eccetera, che non mancava l'elemento soggettivo, cioè vale a dire Vasilievich non aveva la piena consapevolezza di compiere un atto a cui la moglie opponesse resistenza.
Vasilievich non aveva la piena consapevolezza di compiere una violenza. Perché? Perché Lidia Milikovic decideva di subire tale rapporto senza opporre alcuna resistenza per non subire ulteriore violenza, si legge negli atti. Ricordiamo le sue parole, magari alla fine si ferma. Nella querela Lidia aveva chiaramente dichiarato «mi obbligava a un rapporto sessuale», poi, precisando la dinamica, aveva riferito di non essersi chiaramente opposta per paura che lui si innervosisse. Lui che prima l'aveva aggredita violentemente. Solitamente nei casi di stupro, l'inversione della logica processuale, di cui parlavamo prima, è ancora più evidente. Lo vediamo tutti i giorni in alcuni fatti di cronaca, anche molto noti. Davanti ai giudici, il focus diventa capire se la vittima abbia reagito o meno. Perché non ha urlato? Perché non si è opposta? Sono solo alcune delle domande che nei tribunali vengono poste alle donne vittime di violenza sessuale. E per queste domande, per gli stereotipi sessisti nei tribunali, l'Italia è stata anche condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. La violenza sessuale è l'unico delitto che ha come principale sospettata la vittima, mentre l'autore resta in ombra, dicono i giudici illuminati, come li chiamo io, che si occupano tutti i giorni di questi casi. Quasi sempre le donne che subiscono uno stupro si paralizzano o non reagiscono, perché hanno paura di subire violenze ancora più gravi o di essere uccise. È una forma di difesa che diventa esponenziale nei casi di violenze di gruppo. Ma torniamo al caso di Lidia. Il tribunale, nel condannare Vasiljevic, esclude anche la violenza assistita.
Lui è Marilyn Manson che canta I don't like drugs, cioè non mi piacciono le droghe, ma tra parentesi, but drugs like me, cioè io piaccio alle droghe. Grazie ancora a Livia Zancaner che ci permette di ascoltare, di raccontare, perdonatemi, Ti uccido. Voi potete invece ascoltare Ti uccido sul sito di Radio 24 o del Sole 24 Ore per intero tutto il suo podcast. Io ringrazio molto anche Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi che rendono possibile questo programma. Io do la linea come sempre al GR. Noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!